Buongiorno a tutte e a tutti. Anche oggi proseguiamo il nostro cammino di riflessione sulla speranza insieme a Dietrich Bonhoeffer. Cominciamo con lettura di un frammento della lettera del 16 luglio 1944. Bonhoeffer scrive: «Non possiamo essere onesti senza riconoscere che dobbiamo vivere nel mondo etsi deus non daretur». Proprio questo riconoscimento al cospetto di Dio. Dio stesso ci costringe a questo riconoscimento. La conquista dell'età adulta ci porta ad un vero riconoscimento davanti a Dio. Dio ci fa sapere che dobbiamo vivere come uomini che se la cavano senza Dio. È il Dio che è con noi, è il Dio che ci abbandona. Fine citazione. Posso immaginare uno stupore che forse vi ha colpito ascoltando questo testo, perché in fondo sembra quasi tutto contrario alla fede, che è lo stesso Dio che ci chiede di abbandonarlo, anzi lo stesso Dio che sembra essere continuamente al di là della nostra vita. Certo, noi abbiamo a che fare, come vi ho detto, con un teologo luterano dove esiste cosiddetta dialettica oppure teologia crucis, dove appunto si parla sub contraria specie, cioè Dio rivela se stesso nascondendosi nella croce, e quindi di Dio conosciamo solo i posteriori, che vuol dire che tutto ciò che appare subito in realtà è spesso la nostra visione di Dio. Per capire chi è Dio bisogna davvero scrutare il suo modo di rivelarsi, e questo modo di rivelarsi di Dio è la croce di Gesù, in cui finalmente ci viene svelato il vero volto di Dio. Quindi cosa vuol dire per noi accogliere questa presenza sfuggente di Dio, questa presenza che ci chiede di quasi pensare e vivere come se lui non esistesse? Chiaramente non è un invito a diventare atei, ad abbandonare la fede, ma a rivisitare, rivedere la nostra fede alla luce della sua rivelazione, alla luce della rivelazione di Gesù Cristo, per ritrovare davvero una vera e fondata speranza, una speranza che non delude, come abbiamo detto. E quindi questo teologo ha il modo di descrivere la fede, di parlare della fede usando una certa dialettica cosiddetta della teologia crucis, come il nascondimento e la rivelazione, e così l'assenza e la presenza. Noi siamo invitati a vivere questo rapporto con Dio in una maniera del tutto nuova, cioè capire che il Signore ci chiede di riconoscerlo liberamente, e per questo possiamo dire in qualche modo che Dio ci abbandona, non è più nei luoghi della nostra ignoranza, come abbiamo detto altra volta, che si rivela Dio. Ma Dio vuole rivelarsi al centro della nostra vita, e per fare ciò Lui ci rende autonomi, cioè non più condizionati subito dalle diverse paure, dai diversi dolori, dove appunto spesso e volentieri si proietta su Dio le nostre paure, quando a dettare questa idea di Dio sono appunto le nostre mancanze. In altri termini, dobbiamo dire che il Dio di cui qui si dice l'assenza non è un Dio che è assente, ma che si fa assente, e facendosi assente entra in rapporto con l'uomo in modo tale che questi può restare pienamente uomo nel mondo. Ecco, vedete che come il padre, come la madre vogliono che il figlio cresca e diventi autonomo, e a partire dalla sua autonomia riconosca l'amore genitoriale, così lo stesso Signore vuole a portarci ad età adulta e solo da questa posizione, da questo stato di libertà, vuole essere riconosciuto come il Signore. Quindi noi abbiamo un Dio davanti al quale si può stare essendo pienamente uomini. Vi ricordo il testo che abbiamo già citato antecedentemente. Essere cristiano non significa essere religioso in un determinato modo, fare di se stesso un peccatore, un penitente, un santo in base ad una specifica pratica religiosa, ma significa essere uomo. Cristo non crea in noi un tipo di uomo settoriale, ma l'uomo. Fine citazione. Allora questo Dio debole, è il Dio che aiuta. E a questo Dio debole che il cristiano deve andare. C'è una poesia, Cristiani pagani, in cui questo viene detto. Cito: tutti gli uomini corrono a Dio nel loro bisogno. Tutti, cristiani e pagani, corrono al Dio onnipotente. Ma gli uomini che corrono a Dio, se lo trovano, lo trovano povero, umiliato, senza tetto né pane. E i cristiani stanno accanto a Dio nella sofferenza di Dio. Fine citazione. Il cristiano è colui che partecipa a questa sofferenza di Dio nel mondo, partecipa ed è uomo in tale partecipazione. Possiamo dire che è l'uomo che è libero nell'azione, ma che in quanto libero si decide di partecipare alla sofferenza di Dio nel mondo. È proprio ciò che Dio accetta, è ciò che Dio ci chiede liberamente, stare insieme a Lui, nel bene e nel male, non più costretti dai diversi bisogni. Chiaramente anche i nostri bisogni, questo lo aggiungo solo per chiarezza, non sono esenti della presenza di Dio, anzi, a volte chiaramente noi preghiamo perché abbiamo bisogno, perché sappiamo, ci chiediamo da chi andremo, Signore, Tu hai le parole della vita eterna, ma questo discorso è un po' più raffinato, se vogliamo dire, a livello spirituale, che il Signore davvero è colui che ci vuole maturi, che ci vuole adulti, e da questa prospettiva che ci chiede di abbassarsi, di decidersi, di stare insieme a Lui. Si deve comunque evitare di pensare che questa concezione del dolore, della partecipazione alla sofferenza di Dio, voglia dire non percepire più la benedizione, la gioia, il successo presenti nella nostra vita. Si tratta di comprendere piuttosto che successo e insuccesso sono, per così dire, relativizzati, cioè si tratta di prendere sul serio non più le nostre, ma le sofferenze di Dio, come si potrebbe insuperbire dei successi e avvilire per insuccessi quando nella vita di questo mondo si è compartecipi dell'onore di Dio. Ecco, sequela del Cristo crocifisso non significa dunque cercare l'insuccesso, quanto piuttosto il successo, però come qualcosa di cui non ci insuperbisce e di cui non si fa calcolo, perché comunque chi agisce è interamente nelle braccia di Dio. Ecco, vedete, questo è il modo di esprimere una libera donazione di sé a Dio. Nessuno cerca il dolore, ma l'uomo libero è capace di commuoversi della sofferenza dell'altro ed entrare liberamente nella sua vita. E paradossalmente è proprio qui che è attraverso questo gesto che ci si purifica dall'egoismo, dal cosiddetto cor curvum, cioè di essere ripiegato su se stessi, del cuore curvato. Oggi dunque vi chiedo di riflettere sulla vostra vita in questa chiave, di vedere come attraverso diversi avvenimenti di ciò che avete vissuto nel passato, il Signore ha cercato di farvi crescere, di farvi maturare, perché voi, da parte vostra, possiate anche prendere delle libere decisioni a favore degli altri, in modo particolare a favore di tutte quelle situazioni in cui percepiamo la sofferenza di Dio che si manifesta nel cuore debole dei nostri fratelli. Buona meditazione a tutte e a tutti.